Radio Emilia Romagna. Lo sguardo altrove, storie di emigrazione.
Luciano Assuica, ringraziamo Dio. Buongiorno cari ascoltatori, questa settimana per la rubrica Lo sguardo altrove, storie di emigrazione, vi raccontiamo la storia di Luciano Assuica, intitolata Ringraziamo Dio.
Buongiorno a tutti, io sono Luciano Assuica di Romania e vi racconterò la storia dell'emigrazione nella mia famiglia. Gli immigrati hanno in genere una storia triste, un po' negativa, almeno all'inizio, perché la maggioranza sono partiti dal loro paese perché la loro vita non andava bene e non avevano la possibilità di vivere decentemente dove si trovavano, o ancora non avevano lavoro. Lo vediamo adesso anche nelle storie degli stranieri di Italia, che sono venuti qui per cercare una vita migliore, per scappare da un sistema totalitario, patriarcale o semplicemente per fuggire dalla povertà. È anche il caso di tanti rumeni che vengono qui a lavorare, a guadagnare un po' più di soldi. Tutti in genere hanno un desiderio comune, la speranza di tornare. Per me è strano vedere adesso i miei amici e i miei parenti in questa situazione, perché la mia famiglia ha già vissuto questa esperienza e sappiamo che non è una cosa semplice. Solo che, nel nostro caso, la storia è andata al contrario ed è stata più complicata. Fra le due guerre mondiali, la Romania ha avuto un grande sviluppo. Aveva vinto la prima guerra e, di conseguenza, reintegrato tutti i suoi territori, avviandosi ad un periodo di prosperità. Era un paese grande e forte, avevano scoperto il petrolio, l'agricoltura e l'industria andavano bene. L'Italia, al contrario, aveva perso la guerra, era distrutta e senza grandi prospettive. La gente non trovava lavoro e non riusciva nemmeno a guadagnarsi da vivere. Per le famiglie che vivevano in città era ancora più dura, mentre chi abitava in campagna poteva sempre sperare nei doni della terra. La famiglia di mia nonna, che si chiamava Marcomini, abitava a Ferrara, una città dove la situazione era molto difficile. Per dare un futuro ai suoi figli, il mio bisnonno decise allora di cercare lavoro in un altro paese. Dall'ufficio per lavoro all'estero gli suggerirono di andare in Romania a lavorare nelle costruzioni civili. Lui partì con la moglie e i suoi figli piccoli e raggiunse la città di Iași, quando mia nonna Emma aveva soltanto 3 anni. L'inizio non fu facile: cambiare casa, cambiare clima, un'altra lingua, gente con dei modi di vivere e di pensare diversi. Gli immigrati erano una cosa inusuale per gli abitanti della Romania e guadagnare il rispetto della popolazione locale non era facile. Il lavoro però c'era e questo assicurava loro una vita decente. Poco a poco cominciarono a integrarsi nella nuova società e ogni giorno era un po' meglio. Per nonna Emma e sua sorella Angela, allora molto piccole, fu anche più facile integrarsi. Trovarono subito dei compagni per giocare e così impararono la lingua e tante altre cose sui rumeni. Però la felicità non durò a lungo, perché la guerra, la più orribile cosa del mondo, tornò ad affacciarsi sul panorama mondiale. I genitori di Emma avevano già vissuto la Prima Guerra Mondiale e sapevano cosa voleva dire, però per i bambini era l'inizio del più grande incubo della loro vita. Passarono in atti 5 anni di terrori, di paura e di dolore. La Romania lottava contro l'asse Roma-Berlino-Tokyo e tutti i cittadini originari di quei paesi erano sospettati di essere delle spie. Nella tranquilla casa della strada Ypsilanti, dove vivevano i miei avi, adesso c'erano perquisizioni frequenti da parte delle forze dell'ordine. E la maggior parte del tempo la famiglia lo passava in cantina, a causa delle bombe. Emma non si rendeva conto a 10 anni che la morte era così vicina e cercava di vivere il più possibile la sua infanzia. Sfortunatamente, la fine della guerra fu soltanto l'inizio di una malattia che colpì tutta la gente e gli stranieri in particolare, il comunismo. La Romania persa la guerra, gli rimase come unica protezione quella della Russia. I russi imposero presto un regime che voleva cambiare non solo la società, ma anche la maniera di pensare di ogni individuo, per amore o per forza. E così la famiglia della mia nonna dovette cambiare la cittadinanza italiana per la rumena e diventare bravi cittadini costruttori della Repubblica Socialista, per non andare in prigione. Qualche anno dopo la guerra, le ragazze andarono nella scuola delle religiose di Notre Dame, in cui potevano studiare sentendosi protette e non guardate male per le loro origini italiane. Era una scuola soltanto per ragazze cattoliche, con un internato dove loro erano sempre al riparo. In quell'ambiente austero, ma abbastanza tranquillo, mia nonna riuscì a terminare il liceo. L'anno successivo la scuola venne distrutta per essere troppo religiosa e contro i valori comunisti. Emma cercò di continuare la sua educazione. Entrò nella Università di Belle Arti di Yash nella sezione di canto. Lei era una ragazza piena di talento, dipingeva, sapeva cucire i vestiti di scena e cantava benissimo, suonava anche il piano. Era apprezzata dai professori, però viveva sempre sotto la vigilanza della sicurezza comunista. Tutti gli studenti, gli intellettuali, gli stranieri e la gente che non aveva origine nella classe lavoratrice erano seguiti e controllati e, in modo indiretto, costretti a limitare la loro creatività artistica a causa della censura. Non ci si poteva fidare di nessuno, perché anche tra gli amici o le famiglie c'erano degli informatori. Emma desiderava molto diventare una vera artista, però i segnali di allarme del partito erano chiari. Lei doveva smettere di andare all'università perché lei era straniera e un'educazione artistica era considerata superflua rispetto alle necessità del paese. Anche se lei aveva la cittadinanza rumena da qualche anno, era sempre sotto lo sguardo attento della polizia e in continuo rischio di andare in prigione, come tanti altri giovani che lottavano per la loro libertà di pensare e di esprimersi. Il secondo anno di università, lei sposò un rumeno per guadagnarsi anche un po' la simpatia del partito. Rimase però incinta subito e così dovette abbandonare gli studi. Questo è un dispiacere sordo che ancora nasconde nel cuore. Infatti non ne parla mai. Se le domando qualcosa mi dice soltanto: la vita non era facile in quel tempo, però io so che il suo più gran sogno era di diventare una cantante. Adesso non canta frequentemente e quando lo fa con tanta nostalgia e in modo così struggente che ti fa piangere. Quando ero piccola ha insegnato anche a me a suonare l'organo. Questo strumento era un pezzo antico proveniente dalla scuola di suore che era stata distrutta. Più tardi, in condizioni economiche difficili, la mia famiglia decise di venderlo per la sua bellezza, fu acquisto dal museo della città. Il caso vuole che sia il luogo dove lavorano i miei genitori adesso e quindi ancora oggi posso vederlo e ricordare i miei primi passi sulle note. Mia nonna i vestiti li fa ancora, in modo artistico ovviamente. Tanto che per 20 anni lei e sua sorella hanno fatto i più bei vestiti di matrimonio della città. Mi piacerebbe che facesse anche il mio un giorno. L'Italia per lei è una frontiera strana, l'inizio di una vita tormentata e nello stesso tempo un obiettivo, perché il suo cuore non può dimenticare di aver cominciato a battere proprio là. 2 anni fa abbiamo avuto l'occasione di partecipare ad un'escursione organizzata dal Consulta degli Emiliano Romagnoli nel mondo, Ritorno alle origini, così si chiamava. Infatti siamo andati anche nella regione dove lei era nata, l'Emilia-Romagna. A 70 anni e senza essere mai uscita dalla Romania, lei non aveva il coraggio di partire. Io però sono riuscita a convincerla e siamo andate insieme. È stato un viaggio impressionante, non solo per le bellezze di Ferrara, Ravenna, Padova o Venezia, ma soprattutto per vedere i suoi occhi pieni di lacrime nel sentire la terra, l'aria e il sapore dell'acqua. In riva al suo mare sembrava camminare con gli stessi passi insicuri dalla bambina di 3 anni. Cercava di ricordarsi le strade, le chiese, le piazze e voleva vedere tutto. Abbiamo camminato insieme per giorni quella settimana di ottobre e non ha mai detto di essere stanca. Il suo sogno di vedere l'Italia era adesso realtà. Quando siamo partite alla frontiera con l'Austria, in mezzo alle Alpi, mi ha detto che era stata l'esperienza la più bella della sua vita. Mi ha abbracciato e mi ha confessato di essere felice come non era mai stata nella sua vita. Poi mi ha guardato con i suoi occhi blu come il cielo e con un'emozione che non aveva mai provato mi ha detto: ringraziamo Dio.